Bene. Allora, autorizzazione alla sottoscrizione di nuove quote di capitale sociale della società Interporto Marche S.P.A. Allora, l'Interporto lo conosciamo tutti, un'azienda con grosse difficoltà e che, di cui il Comune di Morro d'Alba era socio attraverso le quote della CEMIM che aveva a suo tempo. L'idea è sempre stata ottima, quella di pensare di un'area di interscambio tra rotaie, nave, aerei, perché qui è una zona, voglio dire, con un aeroporto vicino, una zona industriale di metalmeccanica molto importante. Lì c'era anche poi, a suo tempo, quando fu pensata, c'era anche lo zuccherificio, c'era tutto quanto un'area di servizio che veramente forniva valore aggiunto a tutto un territorio, a tutta una vallata. Ci sono stati anni di crisi, ci sono stati anche processi, ci sono stati, che credo poi per la maggior parte si siano conclusi con un proscioglimento, e comunque alla fine, nel corso degli anni, questa area è stata, come dire, svalutata, questa società soprattutto e quest'area, e molti comuni che erano presenti e che erano soci hanno progressivamente dismesso le loro quote. In realtà noi ci ritroviamo che nella ricognizione delle partecipate, noi facciamo tutti gli anni la verifica dello stato d'attuazione della ricognizione degli adempimenti previsti per le partecipate, in virtù di una delibera di consiglio fatta nel 2017, Fabiola, mica mi ricordo, sì. Per il 2017, in cui, in poche parole, la legge aveva previsto che ogni comune, c'è stato il periodo della razionalizzazione delle partecipate, ogni comune doveva decidere delle proprie quote, dire quali avevano e dire su queste società che cosa intendesse fare. Noi abbiamo ereditato una scelta di mantenere queste quote. E effettivamente, talmente poche, noi attualmente avevamo un 1.200 euro, abbiamo lo 0,0103 delle quote del capitale. Questo capitale, che si è svalutato tantissimo perché è sempre stato in perdita la società, attualmente noi possediamo 31 quote per un valore nominale, dal valore nominale di un euro, quindi 31 euro il nostro capitale sociale. Ora si sta facendo un grosso sforzo per rilanciarlo, avete sentito anche dalle cronache che molto probabilmente in quell'area aprirà un hub di Amazon, un centro smistamento, e comunque c'è un grosso interesse, un grosso rilancio di questa zona, e quello inevitabilmente è un elemento di grande opportunità per tutto il territorio, anche il nostro, per i nostri concittadini, per le aziende sul territorio. Quindi l'intenzione, e questa è la proposta che vi portiamo come amministratori, come giunta, l'intenzione era quella di mantenere le quote dell'Interporto, perché l'Interporto ha deliberato a fine anno un aumento di capitale. Attualmente il capitale complessivo è di circa 308.000 euro e ci sarà un aumento di capitale per 8 milioni. La Regione Marche ha già garantito la copertura di questi 8 milioni attraverso una sua partecipata, e quindi è stato chiesto a tutti i soci, che sono non soltanto enti pubblici, anzi enti pubblici saranno la parte minore, ci sono anche tante aziende private, consorzi e quant'altro, è stato chiesto appunto com'è la procedura prevista, chi è disponibile, chi aderisce a questo aumento di capitale. La proposta che vi faccio è quindi di aderire a questo aumento di capitale, di mantenere il nostro livello di quote, che attualmente è dello 0,0103, mantenere questo significa l'acquisto di 850 quote all'incirca, del valore nominale di 1 euro, quindi 850 euro. Non solo, ma siccome è un elemento importante, noi pensiamo che sia anche corretto dare un segno di adesione a questo progetto, arrivando ad acquistare anche quote non opzionate, cioè quote di soci che hanno deciso di non aumentare il capitale, fino a un importo complessivo totale tra quote di aumento di capitale e acquisto di quote inoptate, 3.000 euro, quindi 3.000 quote, che questo porterebbe la nostra quota di proprietà dell'ente allo 0,03, quindi triplicheremo la nostra quota di proprietà. Al di là che probabilmente la prospettiva di questo ente sia appunto non quella di perdere, ma quella di aumentare, è evidente che per l'amministrazione comunale non è uno strumento, questo non è un elemento speculativo, cioè noi non compriamo queste quote perché magari chissà ci sarà quali dividendi, perché tanto comunque è sempre lo 0,0, ecco. Quindi, ma da un lato credere in questo progetto che avrà un futuro importante per il nostro territorio e dare anche un segnale importante di crederci in maniera forte. Questo, chi ha aderito già a questo progetto è la provincia, non lo so gli altri comuni che sono rimasti soci, perché molti hanno dismesso le quote, cioè in quella delibera del 2017 molti hanno deciso di vendere le quote, qualcuno l'aveva già fatto anche prima, e noi non l'abbiamo mai fatto, e a questo punto la proposta è quella di aumentarle le quote. È non una scommessa, però è un segnale importante, e porteremo questa bandiera anche all'interno dell'assemblea di questa azienda, in sostanza, perché poi ci vogliamo credere, quindi per quello che è il futuro del nostro territorio di Morro d'Alba, anche in prospettiva di quello che può essere un luogo di interscambio di merci, ci piace, come dire, essere in un contesto e dire la nostra. Ci sono interventi? Prego, medici.
Sì, ho letto appunto la proposta e appunto ho letto anche quelle che sono le motivazioni appunto che stanno dietro a questa proposta da parte del Comune, ovvero il perseguimento ovviamente dei fini istituzionali, lo sviluppo di intermodalità per quanto riguarda il trasporto ecosostenibile, nonché anche l'evidenza logica che è l'unica soluzione, l'unica alternativa insomma al fallimento di questa società era il risanamento finanziario. C'è anche una certa convenienza economica nel business plan e quindi insomma c'è una certa convenienza nell'acquistare queste quote, in quanto il Comune appunto era già socio. Ci sono ovviamente prospettive di crescita o perlomeno di benefici per il territorio, benefici occupazionali, benefici per quanto riguarda ecco, l'interconnessione con altre realtà. Tuttavia ecco, ho anche seguito quelle che sono le cronache, come appunto citava il sindaco, ovvero si sa che dietro a tutto questo dietro a tutto questo c'è l'interessamento di Amazon, appunto società statunitense con sede nell'Unione Europea, con sede fiscale a in Lussemburgo, e che quindi c'è forte interessamento di investire in questo territorio da parte di questa azienda. Sono molto incerto per quanto riguarda, ecco, la mia opinione è ecco, molto incerta, molto ambigua su questa azienda, in quanto conosciamo bene quelle che sono un po' le dinamiche dei centri logistici Amazon. C'è stato recentemente uno sciopero, il primo in Italia, il 22 marzo 2021, appunto per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, il ritmo di lavoro. Sappiamo benissimo ecco, che Amazon è diventata insomma, la prima azienda al mondo, il suo proprietario Bezos è l'uomo più ricco del mondo, si è arricchito durante la pandemia e non avendo pagato neanche un euro di tasse nell'Unione Europea, perché appunto ha la sede in Lussemburgo. Lo stesso Bezos a breve insomma lancerà quest'altra iniziativa, Blue Origin, appunto per quanto riguarda il turismo spaziale, è proprietario del Washington Post, e per quanto insomma sia la mia opinione personale, non credo che lui venga qui per dare benefici a noi, ma per trarre lui benefici per se stesso. Quindi sono molto incerto ecco, per quanto riguarda quelli che siano effettivamente i benefici. Sicuramente ci saranno delle ricadute positive, perché il nostro territorio è mal collegato. Se pensiamo solo all'aeroporto, avrebbe mille ecco, opportunità per essere sfruttato. Il nostro territorio è veramente mal collegato, specialmente con altre realtà. Quindi questo certo ci saranno dei benefici a breve termine, però secondo me a lungo termine invece quello che ci potrebbe essere è il ritorno insomma a una specie di sfruttamento per quanto riguarda le dinamiche del lavoro. le dinamiche di Amazon, ecco, a livello di diritti lavorativi ricordano un po' quelle di tempi moderni di Charlie Chaplin. È solo un po' cambiato quello che è, insomma, il settore. Non è più la fabbrica, ma è la distribuzione e, insomma, un servizio. Non è più produzione, ma è distribuzione, quindi un servizio. Quindi sono molto incerto, ecco, su quelle che effettivamente saranno le dinamiche poi successive. E quindi annuncio, insomma, che io, per quanto possa risultare strano, però voterò no a questa proposta.
Altri interventi? Prego. Consigliere Bondreghini.
Grazie. Allora, io sono molto soddisfatta che la Giunta a cui partecipo fa questa proposta, che ricordo, come ha già indicato il Sindaco, è stata approvata già in provincia all'unanimità, è sostenuta dalla Regione, perché è un progetto strategico, un progetto dedicato, volto alla sostenibilità, come è di indicazione anche la normativa europea che viene citata, perché il sostegno alla sostenibilità, ecco, non si trova soltanto nell'organizzare un convegno sulla circolarità o nell'organizzare la settimana della mobilità sostenibile, ha bisogno anche di azioni concrete che possono avere, come in questo caso, un valore simbolico, ma è importante essere nei luoghi dove si può far sentire anche la voce di un piccolo comune che però comprende l'importanza strategica di un progetto. Perché è importante sostenere il territorio. Quello che è la proposta di oggi è il sostegno alla società Interporto, in sostanza. Tutte le altre valutazioni in merito a chi si insedierà nel contesto, in realtà sono un po' lasciate alle chiacchiere, visto che è vero che si vocifera che sia Amazon, ma non c'è alcuna conferma in realtà che effettivamente sia questo. Quindi, come ha rilevato il consigliere Medici, è certo un impatto positivo nel medio periodo. Del tutto incerta la prospettiva invece che viene indicata, perché non sappiamo assolutamente chi verrà a insediarsi. Eventualmente, chiunque sia, mi auguro rispetti le regole in merito alla tutela del lavoro che esiste in Italia. Ecco, ma quello è, lasciamo la certezza di un beneficio per il territorio sulla base di un'incertezza valutata su chi forse si insiederà, forse. Allo stato attuale non c'è nessuna conferma, e comunque mi auguro che ci siano gli strumenti giuridici per far rispettare i diritti dei lavoratori. Votare a favore di questa proposta è rispondere anche all'appello della provincia, che in realtà ha sollecitato anche i piccoli territori a dire la loro. Una provincia, un ente provinciale che ovviamente rappresento anche come consigliere, che ha votato all'unanimità e che crede nel nostro territorio, nella possibilità anche di dare una forte impronta proprio a quelle criticità nella logistica che ci lasciano sempre indietro. Quindi è un voto per chi crede nella possibilità evolutiva di questo territorio, nella prospettiva economica che in effetti è stato riconosciuto anche dalla minoranza nel breve periodo. Tutto il resto verrà gestito, ma le criticità sono appunto incerte. Quindi io sono molto orgogliosa che la Giunta, insomma, presenti questa proposta. Grazie.
Altri interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Immediata esecutività, perché dobbiamo procedere, l'assemblea sarà a fine mese, entro il 25 dobbiamo mandare l'adesione delle quote. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Allora, penultimo punto, nono punto. No, perché penultimo punto? Ah, c'è questo in Lima. Approvazione di quota IMU anno 2021, integrazione. si rende necessario questa integrazione perché abbiamo avuto un'interlocuzione da parte del MEF, Ministero delle Finanze, perché sostanzialmente nella logica che noi abbiamo, che è sottesa all'approvazione che abbiamo fatto a dicembre delle aliquote IMU, era quella di ridurre le aliquote sostanzialmente eliminando la quota riconducibile alla TASI del 2019. Nel 2020 IMU e TASI sono stati fuse, per cui noi avevamo un importo dell'IMU che era pari alla somma dell'IMU e della TASI dell'anno prima. Nel 2021 abbiamo deciso di ridurre l'IMU, il bilancio ce l'ha consentito, e quindi l'elemento che abbiamo preso come riferimento è quello di cancellare quella che in passato era l'aliquota riferita alla TASI. Questa cosa, in maniera così semplicistica, si è però avuto un piccolo intoppo perché non abbiamo esplicitato nell'elenco delle casistiche, il Ministero ci dice due casi, cioè quelli dei fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice destinati alla vendita, quindi chiaro, no? Un'impresa costruisce la casa, non l'affitta, non ci fa niente perché aspetta per venderla, quindi è una categoria particolare, e poi per quanto riguarda, credo parlasse, gli accessori agricoli. In realtà noi nella precedente delibera gli accessori agricoli era stato scritto in maniera molto chiara che erano esenti, probabilmente sfuggito, mentre effettivamente non avevamo messo che i fabbricati, beni di vendita in sostanza, erano esenti, e quindi automaticamente veniva interpretato come, perché prima queste pagavano soltanto, in precedenza erano esenti lo stesso, però non era stato esplicitato, quindi è come se noi gli avessimo attribuito l'aliquota massima, mentre comunque la legge per questa tipologia di immobile prevede che tu puoi, di base, mi pare che sia l'1,20, e puoi aumentarlo fino al 2,5, mentre noi tecnicamente è come se avessimo detto che si doveva pagare il 10,60. Siccome l'intenzione era quella che tutto quello che era esente prima continuava a essere esente, nella proposta che vi faccio si parla in maniera molto chiara di indicare per i beni in sostanza per la vendita, di confermare quella che era stata fino adesso l'aliquota zero, in sostanza esente, bene esente. Sono interventi? Tutte le previsioni di bilancio non le abbiamo fatte considerando l'esente, è solo un'esplicitazione in più che dobbiamo farla su richiesta del Ministero. Ok, allora la metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Nessun contrario? 3 astenuti. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno? Astenuti? 3 astensioni. Punto numero 10, nuovo regolamento del periodo di informazione comunale. Ecco, bene, perfetto. Il giornalino, il nostro giornalino che finalmente siamo riusciti a far uscire, spero che adesso col fatto che non sono più io a dettare i tempi, quindi condizionato dai miei tempi, ho delegato, come voi sapete, ad Alessandra a rappresentarmi all'interno del comitato, abbiamo però fatto valutazione che sostanzialmente il giornalino del comune, che adesso abbiamo revisionato tutta la classe grafica, quindi viene fuori un bellissimo giornalino, piace molto, abbiamo avuto dei riscontri positivi da parte, senza entrare nel merito dei contenuti, parlo anche come impostazione, come grafica, anche sui contenuti abbiamo avuto dei riscontri positivi, perché comunque si è cominciato a trattare anche temi un po' più ampi, non soltanto localistici, e ci sono una serie di informazioni importanti. Il regolamento però è molto vecchio, il regolamento attuale, credo che sia del 75, non mi ricordo, 80, ce l'ho promesso, mi pare. Vabbè, l'avete letto tutti di quando fosse, dell'82? Dell'82, quindi allora amministrazione Fava. E lì le dinamiche erano completamente diverse, perché prima il giornalino era soltanto un bollettino del comune, dove si metteva in elenco tutte le delibere di giunta e di consiglio che venivano fatte, addirittura ci si metteva, se qualcuno è un po' più agé, come il sottoscritto se lo ricorda, ci si metteva addirittura l'elenco delle dichiarazioni redditi, di tutti quanti i morresi che... Ecco, posto mi sembra. Per dire, poi allora lì si era cominciato il regolamento che diceva che si poteva concedere lo spazio di tribuna ai cittadini, potevano scrivere. Allora, oramai il nostro giornalino ha un'impostazione anche abbastanza definita, perché c'è una parte che diciamo, di articoli che sono della Giunta, quindi dell'amministrazione, una parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, e un corpo che è quello più importante e centrale, che è quello del Comitato di Redazione, che stabilisce gli articoli che vuole scrivere, le interviste che fa, e se lo costruisce. Allora questa è un po' la struttura che volevamo dare, dando una regolata, perché se no ogni volta si parla dei lunghi, corti, gli articoli, bene, ci sono degli spazi un po' più definiti, ovviamente sono state date chiarezza ad alcuni aspetti, il giornalino ha una competenza specifica della Giunta per tutto quello che riguarda gli aspetti amministrativi, economici, per cui è la Giunta che stabilisce chi fa il direttore, che lo paga, è la Giunta che stabilisce quanti numeri escono, quanto è grosso il giornalino, perché è soggetto a costi. Ovviamente in alcune cose sente tranquillamente il giornalino più grande se vogliamo fare uscite in più, se si confronta col comitato di redazione, altre magari come la nomina del direttore è una cosa più diretta della Giunta. Dopodiché il direttore responsabile è coadiuvato nella redazione del giornale, nei contenuti, nella grafica e tutto il resto, da un comitato di redazione che è rimasto lo stesso come impostazione e come costituzione, quindi con due rappresentanti consiglieri di maggioranza, un consigliere di minoranza, due esperti, chiamiamoli così, indicati dalla maggioranza e due esperti indicati dalla minoranza, il direttore e il sindaco, un suo rappresentante, con le funzioni di coordinamento dei lavori. Quindi la struttura rimane un pochino questa qui. Abbiamo focalizzato alcuni aspetti, per cui ovviamente chi fa parte del comitato di redazione deve avere quella onorabilità che è prevista per i consiglieri comunali, che mi sembra una cosa del tutto legittima. Era già presente, lo abbiamo confermato, la possibilità, volendo, di inserire anche spazi pubblicitari all'interno del giornalino. Considerazioni, adesso guardavo se c'era qualcosa che mi è sfuggito in questa descrizione, ma penso no. Questo è, credo che mi pare, allora, scusate. Sì, alcune tempistiche, soggetti che possono... Sì. Ok. No, io mi pare che questo è un po' il quadro. Credo che fosse necessario aggiornare questo strumento, perché chiaramente i tempi, le esigenze, le modalità operative sono dall'82 che c'era il ciclo stile ad oggi sono un po' cambiate, quindi è giusto un attimo di aggiornarlo. Prego, ci sono interventi? Ines, consigliere Angiolani.
Allora, ce la faccio. Allora, io sì, ho apprezzato il fatto che il regolamento sia stato aggiornato, perché effettivamente parlare di cartelle dattiloscritte mi sembra che sia un pochino vetusto, giustamente. Così come, ecco, altre piccole novità che ci sono. Quello che mi lascia un momento perplessa sono le due pagine. Io faccio parte del comitato di redazione fin dal giugno del 2018, dopo le elezioni di questa giunta, e mi sembra che si era parlato in diversi incontri, tra cui era presente anche lei come sindaco e come quindi responsabile del giornalino, di un certo numero di battute, quindi stavamo parlando sui 2000-2005 battute al massimo. In uno degli incontri mi ricordo perfettamente che si era parlato di un articolo per ogni consigliere di minoranza, e adesso mi ritrovo nel regolamento che ci sono 4 pagine dedicate alla giunta municipale, 2 pagine contigue alla maggioranza, 2 pagine contigue relative ai gruppi di opposizione. Allora, 2 pagine contigue, visto come è stato impostato il giornalino, di cui le ripeto, so bene perché ho seguito fase dopo fase la sua costituzione, praticamente c'è mezza pagina che prende la foto e l'altra mezza pagina che prende l'articolo. Quindi 2 pagine contigue significa che abbiamo come minoranza 2 articoli di massimo 2500 battute, oppure possiamo fare la scelta di non avere le foto e di avere 3 articoli, uno per ogni consigliere di minoranza. Perché sinceramente, da quello che si era stato e che era stato detto all'interno del comitato di redazione, ripeto, fin dal primo incontro, che neanche è stato nel 2018 ma nel 2019, perché c'è stato ben un anno prima che venisse convocato, le regole erano diverse. Allora qui si parla di pagine e non più di battute, né di articoli. Quindi io vorrei un chiarimento in questo senso. Grazie.
Sì, il chiarimento è molto semplice, e nel senso che fa riferimento anche a quello che avviene normalmente in tutti quanti i periodici comunali, dove normalmente ci sono degli spazi che sono legati non ai consiglieri ma ai gruppi consigliari. Questo come principio di fondo, perché poi dopo, se uno ha dei contenuti interessanti che non sono legati alla propria attività di consigliere, come tu ben sai, è possibile inserirli, e quindi c'è una bella fetta, diciamo, di giornale redazionale, cioè nelle mani del direttore del comitato di redazione, che va costruito e che è quello che più interessa le persone. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, noi parliamo di spazio dell'amministrazione, quindi dell'organo giunta, in cui c'è un ruolo istituzionale che va riconosciuto, e quindi si tratta di raccontare le cose che vengono fatte, e poi c'è uno spazio di dibattito politico del tutto legittimo che è legato ai gruppi. È chiaro che non è che possiamo fare, noi quando parliamo del Consiglio Comunale parliamo, non possiamo parlare del gruppo di minoranza e della maggioranza. Se il Consiglio Comunale, noi ragioniamo nell'ottica che ogni consigliere, perché noi dobbiamo pensare che le cose si evolvono, possono cambiare, non dobbiamo essere cristallizzati. Ogni gruppo consigliare, perché poi alla fine vi fate 3 gruppi consigliari e ci avete 6 pagine, faccio per dire, no? Non è questo lo spirito. Lo spirito è che, secondo me, il Consiglio Comunale non può essere un po' un articolo per ogni consigliere, perché se no facciamo il giornalino, il bollettino del Consiglio, perché siamo 11 persone e sono 11 pagine di Consiglio. Quindi è giusto dare una giusta proporzione. Mi pare che mettere sullo stesso piano il gruppo di maggioranza e il gruppo di minoranza, benché uno e 3 volte l'altro, metterlo sullo stesso livello, mi pare che se c'è qualcuno che dovrebbe lamentarsi, dovrebbe essere il gruppo di maggioranza e non il gruppo di minoranza. Io credo che lo spazio, avere la certezza di uno spazio, tra virgolette, insindacabile e legittimato da questo regolamento, e sia più che sufficiente per poter scrivere le proprie opinioni rispetto alla vita del comune e dell'amministrazione. Sono profondamente convinto, e come giunta l'abbiamo affrontato, siamo profondamente convinti di questo, quindi la proposta la faccio con cognizione di causa, proprio perché questa libertà, no libertà, però questa mancanza di regolamentazione all'interno del regolamento, perché quello di prima proprio non diceva niente, diceva alla fine puoi scrivere, no, può dare spazio anche le voci, quindi ha lasciato molto la libertà, se scrivi scrivi, se non scrivi non scrivi. Invece, secondo me, le 3 parti in cui è diviso il giornalino, la giunta, la redazione e il consiglio comunale, sia la formula migliore e anche quella più in linea con gli altri organi, diciamo, divulgativi, anche degli altri enti che troviamo intorno a noi, nei comuni piccoli, nei comuni grandi. Più o meno il taglio è questo, dove non c'è uno spazio per ogni singolo consigliere, ma c'è spazio per gruppo. Una pagina, effettivamente, sarebbe stato veramente, secondo me, anche, come dire, poco rispettoso, no? Perché se si guarda il Comune di Iesi, ti dà una pagina a ogni gruppo, vero, lì i gruppi sono di più, però poco rispettoso. Ma 2 pagine, io credo che 2 pagine comincia a essere, vabbè, se uno ci mette la cornice, le foto, tutto quanto, su 4.000 battute, ma possono essere anche 6.000, senza nessun problema. Se guardiamo come era fatto il giornalino prima, forse anche 8.000 come battute, capito? Dopo queste sono scelte editoriali, quindi lo spazio c'è, io quindi non ritengo necessario, mi pare ponderato correttamente la proposta e quella rimane. Come io rispetto, ovviamente. Prego, prego.
Per la risposta, e quindi sarà di nuovo in discussione nel consiglio di redazione, cioè voglio dire che quindi sarà il comitato di redazione che, visti gli articoli, visti i contenuti, potrà sistemare lo stampato, giusto? di questa cornice che voi ci avete fornito. Esattamente, ma io ho capito.
Il corpo centrale, e attualmente come siamo adesso, quattro facciate finali del Consiglio Comunale. Dopo, certo, dopo ognuno ha anche forse più libertà nel gestire, ogni gruppo può rivendicare, secondo me, dentro il comitato di gestione, meglio di relazione il proprio spazio, perché a un certo punto se io voglio fare una bella foto e cinque righe, voglio fare tutto scritto fino fino e scrivo un tema, voglio dire, no, è una libertà che secondo me è solo anche, poi questo si vedrà in comitato di reazione, nella competenza, perché magari dice due, no, io se voglio fare l'articolo stretto ma ci voglio scrivere un sacco di cose, sono liberissimo di farlo e secondo me è legittimo. Bene.
Grazie per la risposta.
Prego. Altri interventi? Medici.
Sì, io semplicemente, insomma, prendo atto di quella che è questa decisione. Io, insomma, non sto nel comitato del giornalino, però in quanto, ecco, capolista, prendo atto, ecco, di questo nuovo regolamento. E per quanto, ecco, possiamo farci poco, però secondo me, ecco, la ripartizione purtroppo rimane un po' squilibrata per quanto riguarda gli spazi. Poi, certo, le proporzioni, uno può, insomma, appunto fare riferimento al fatto che consiglieri e quant'altro, però rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni, da quando è che il giornalino, insomma, è ritornato, c'è sicuramente, ecco, un cambio riduttivo, questo mi sembra evidente. È un piccolo dispiacere, ecco, constatarlo. Da parte nostra, ecco, rimane l'interrogativo, ovvero a parti invertite sarebbe stato gradito questo cambio, non ne sono così sicuro, mi lascio, ecco, il beneficio del dubbio, ma non sono così sicuro che questo cambio a parti invertite sarebbe stato gradito. E, secondo me, poi ugualmente è importante ricordare che il regolamento poi prevede un gettone presenza per quanto riguarda le riunioni svolte in presenza, pari a quello, insomma, del Consiglio Comunale. Secondo me è una leggera, ecco, stortura quella di mettere sullo stesso piano l'incarico istituzionale con l'incarico in un comitato. Ecco, ci sono varie questioni, insomma, che semplicemente constato e che mi rimangono un po' spiacevoli. Lo dico un po', ecco, passatemi con il sorriso sotto i baffi, sotto la mascherina, quando facevamo interrogazioni sul giornalino, mozioni, perché all'inizio non usciva, c'erano problemi e quant'altro, lo chiamavamo un po' il grande assente. Questa riduzione, insomma, dello spazio mi porta un po' a parlare invece di Grande Fratello, ovvero siamo un po' più controllati, Grande Fratello di George Orwell, appunto. E, dispiace constatarlo, però ripeto, credo che a parti invertite non sarebbe stato, ecco, accettato col sorriso sulla bocca, ma tutt'altro. Quindi secondo noi, ecco, rimane una decisione squilibrata.
Sì, soltanto una cosa per precisare che il gettone di presenza era già presente da prima, c'è stato sempre. Quindi non è una cosa che mi sono inventato io, e il principio è sempre stato quello, anche perché i 16 euro, vuol dire, una donna delle pulizie prende 8 euro, 10 euro, quindi un'ora di impegno, 2 ore di impegno, e c'è una voce in capitolo, del capitolo, che prevede rimborso spese e commissioni. In quel contesto lì sono previsti anche i gettoni di presenza, che ovviamente si è pensato in questa fase qua di dire che giustamente quando si fa, siccome è un rimborso spese e non compenso orario, quando sei in remoto non lo consideri, e poi può far ridere, poi magari uno lo prende, poi magari fa quello che... Però è questo qui. Una cosa che voglio dire è che quello che era consuetudine in questo comune per tanti anni è che, per esempio, se qualcuno, che il sindaco, scrive gli articoli dopo che aveva letto quella minoranza, io quelli della minoranza non li leggo neanche quando sono pubblicati. Questo lo dico perché a volte gli strumenti di controllo vanno al di là, gli strumenti orwelliani, come tu citavi, la prendo come battuta tranquillamente, Riccardo, non è un problema, però sono altri, capito? Cioè, qui lo posso dire che io non, guarda, ma neanche dopo, questo forse non è rispettoso, ma prima non mi sono mai permesso di leggere un articolo prima di fare il mio, anche nell'ultimo numero, che il mio è arrivato in ritardo, l'ho fatto lungo, perché non sapevo mai quando mettermi, ma non perché io abbia mai letto o risposto a qualsiasi cosa, come invece era assolutamente consuetudine. Prima addirittura mi risulta, ho testimonianze, se volete ve le faccio anche citare, di persone a cui è stato chiamato per modificare il proprio articolo perché non era sufficientemente lodante l'attività dell'amministrazione comunale. Quindi ecco, c'è tanti modi, non è questo regolamento che limita la libertà delle persone, forse più la correttezza delle persone, quindi secondo me lo spazio. Dopodiché, se voi fate un bell'articolo sulla vostra posizione di minoranza, avete il vostro spazio. Se poi il consigliere Ines fa un bell'articolo, al di là di quello, che quello come gruppo, su un tema sociale e quello qualsiasi cosa, avrà anche, non avrà neanche il limite di dire hai fatto un articolo da una parte, non puoi farlo dall'altro. Poi dopo ci sta nel dibattito che uno consigliere della parte invertite, quello che è. Prego. Belardinelli.
Allora, io volevo solo aggiungere che, a parte che il sindaco ha spiegato molto bene e correttamente la ripartizione e i criteri con i quali si è pensato di ripartire queste pagine, ma quello che voglio lasciarvi come riflessione è che a volte quello che si vuol dire, i concetti, i racconti o le constatazioni che si vogliono fare, quello che conta non è il numero delle battute, non è il numero delle righe, perché io ho una riga, una battuta, di più, una di meno. È e sono i concetti. Allora, i concetti possono, secondo me, essere portati alla cittadinanza o i racconti o quel che sia, anche in modo chiaro, scegliendo, come vi è stato spiegato, se fare un articolo più lungo, perché quel tipo di articolo lo richiede, e quindi fare a meno di espressioni fotografiche, o viceversa, magari fare un articolo più sintetico e con una bella foto perché rende meglio l'idea. Ma quello che conta, quello che deve arrivare al cittadino, è il concetto, ciò che vogliamo dire. E non sono d'accordo nel pensare che più parole si buttano giù e più è chiaro, perché lo spazio, ripeto, c'è e lo ritengo io adeguato, come lo è stato sempre in passato, perché anche in passato era così. La minoranza aveva uno spazio minore rispetto alla maggioranza, non sarebbe una minoranza, non ci sarebbe una maggioranza. Quindi, ecco, quello che voglio chiedervi è con molta flessibilità, perché poi ce l'abbiamo un redattore che è un caporedazione che è magnifico e che ci ha aiutato a tutti quanti come ha potuto nel darci degli stimoli e si è anche adattato a noi, alle nostre richieste. Adesso con un regolamento di questo tipo tutto diventa più chiaro e all'interno di queste due pagine che vengono date alla minoranza io penso che voi possiate sbizzarrirvi come vogliate, sia nella forma che nelle espressioni. Grazie.
Boldrinini.
Grazie. Allora, mi unisco a quanto è stato detto dal sindaco e dal consigliere Belardinelli, precisando, visto che io per tanti anni ho fatto parte del comitato di redazione, che ovviamente questa la regola del gettone di presenza è proprio lontana nel tempo, quindi basta informarsi, insomma, è sempre stata, a parti alterne in realtà è successo, in cui in una situazione molto importante che ha attraversato la nostra comunità ci fu un solo articolo, perché così stabilivano le regole, e dove c'era un consiglio comunale compatto su una linea politica ben precisa, ci fu un solo articolo che era la voce contraria, uno solo. Eppure la popolazione decise più del 70% di seguire il cuore quanto sosteneva quell'unico articolo. Quindi mi unisco a quanto dice il consigliere Belardinelli, forse vale più, insomma, avere dei contenuti. Ci troviamo in un quadro di comunicazione molto più complesso di quello, insomma, di quando è stato scritto il precedente regolamento, ma anche solo rispetto a 10 anni fa, dove la comunicazione cartacea in realtà ha una portata veramente, veramente limitata. Oggi comunica l'immagine traslata attraverso i social. Quindi siamo in un contesto, un panorama completamente diverso. Il regolamento che viene proposto è assolutamente equilibrato, come è stato detto, in linea con tutto ciò che ci accade intorno, e ancora ricordando la bellezza anche di stare all'interno del comitato di redazione per tanti anni, in cui le discussioni erano sulla scelta editoriale nell'affrontare argomenti che andavano poi a descrivere un territorio con le interviste alle persone proprio del territorio. Ecco, mi auguro che la redazione possa anche trovare soprattutto spazio per quel lavoro che si fa in un giornalino, in un periodico, insomma, di comunicazione alla popolazione, piuttosto che le diatribe su quanto spazio prende una maggioranza o una minoranza che poi ha modo di esprimersi in consiglio, con consigli registrati, no, qualche tempo fa non c'era, ma che possono arrivare direttamente nelle case. Quindi la vita politica è nel consiglio, e quanto accade nel consiglio è quanto effettivamente deve arrivare ai cittadini, dopodiché buono lo spazio di comunicazione del giornalino e tutto anche il resto, insomma. Poi la minoranza non è sa bene come utilizzare altri strumenti, quindi ecco.
Bene, altri interventi? Ferro.
Sì, aggiungo solo una cosa a quello che hanno detto, diciamo, i miei colleghi, che condivido, però cioè, nel senso che io sono d'accordo che le tempistiche sono cambiate, si comunica con i social, si comunica con l'immagine, assolutamente è innegabile, però non possiamo neanche non tenere conto che la popolazione morrese è una popolazione principalmente anziana e che ha piacere di riceverlo questo strumento cartaceo a casa, e che è altrettanto vero, come diceva il sindaco, che assolutamente i consigli registrati, diciamo, sono ascoltati, e ascoltati anche da persone più grandi, è vero, perché io ho anche molte persone che mi chiamano, con cui mi sento e che lo ascoltano, però parliamo sempre di una fascia età medio-alta, cioè nel senso l'ottantenne, la persona, cioè invece c'ha piacere ricevere il periodico comunale, e c'ha piacere riceverlo sia per sentire le informazioni ovviamente della maggioranza e della minoranza, che per tutte quelle attività che assolutamente noi sosteniamo fortemente, perché voglio le interviste, l'articolo insomma che è stato fatto su con le cantine, l'intervista all'anziano, cioè noi come minoranza insomma ci siamo impegnati molto per questa parte, quindi tant'è che molti articoli comunque sono firmati anche i nostri rappresentanti di lista, insomma, quindi assolutamente sì, però ecco, lo spazio adeguato consente ovviamente alla persona che è a casa, che non segue il consiglio registrato perché non sa andare sul sito, che non c'ha la pagina Facebook perché non c'ha la pagina perché, di poter vedere, diciamo, entrambi i punti di vista. Quindi diciamo le sollevazioni che sono state fatte secondo me in parte sono corrette, poi è legittimo pensare insomma che lo spazio sia congruo dall'altra parte nostra, pensare che invece non lo sia, per poter far arrivare più informazione insomma possibile. Ecco, tutto qui.
Va bene, grazie. Sono altri interventi? No, metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, tre contrari e quindi astenuti nessuno. E questo non c'è bisogno di rendere, no, non l'ho messo immediatamente esecutivo perché non serve, veramente. Deve essere pubblicato, quando è pubblicato fa i suoi effetti. Tanto il comitato è già esistente, quindi non è che c'è bisogno. Ultimo punto all'ordine del giorno, il regolamento comunale delle spese di rappresentanza, approvazione. Questo lo abbiamo messo perché, scusami, No, dicevi qualcosa a me, no? Scusate. Non esiste nel Comune di Moro d'Alba il regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e approvazione. Questo è un adempimento che nasce sostanzialmente nel 2010 e che a Moro d'Alba, visto, è stato affrontato, siccome le spese di rappresentanza sono corrette, sono legittime, ma hanno una procedura e una modalità di rendicontazione specifica, che è soggetta poi anche a una pubblicazione specifica, che è soggetta alla comunicazione alla Corte dei Conti, e in genere, visto che l'orientamento era per evitare tutti questi problemi, diciamo che non facciamo spese di rappresentanza e si taglia la testa al toro, quando invece in realtà le spese di rappresentanza sono importanti, avvengono in varie situazioni, l'importante è diciamo, definirle bene nella loro entità, nella modalità di sostegno e nei soggetti che le possono, come dire, sostenere queste spese. Quindi la proposta che vi porto è quella di un regolamento, che è un regolamento tipo, che vale per tutti, e che per il Comune di Moro d'Alba assume una particolare importanza. Voi, parlando in concreto, poi avete visto la variazione di bilancio, stabilisce anche il tetto massimo delle spese di rappresentanza, che non sono illimitate. La legge del 2010 prevede che si prende come riferimento, a partire dal 1 gennaio 2011, quelle che erano le spese di rappresentanza del 2009. E di lì si fissa un tetto massimo dell'80%, e quello è l'importo massimo delle spese di rappresentanza. Nel 2009 le spese di rappresentanza erano 3.500 euro, quindi l'80% sono 700 euro in meno, 2.800 euro. Noi normalmente abbiamo un capitolo, che è il capitolo 104, che adesso è diventato 10.400, abbiamo aggiunto tutti i due zeri col nuovo software, che in poche parole è il capitolo che attualmente prevede 1.000 euro, e noi può essere utilizzato, normalmente veniva utilizzato per comprare la corona il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, sostanzialmente, per fare una targa quando c'era il gemellaggio. Beh, in realtà poi il Comune di Moro d'Alba svolge un'attività in questa fase, come vi ho raccontato all'inizio, evidente occasioni di accoglienza di autorità, di personalità, molto spesso. Siccome sono progetti importanti, sono dentro un budget già definito, faccio per dire, noi abbiamo avuto appunto il sottosegretario, abbiamo avuto il prefetto che è venuto, parlamentari, rappresentanti della regione, li abbiamo accolti, li abbiamo ospitati, ovviamente li abbiamo ospitati a pranzo, gli abbiamo dato una bottiglia di vino, perché in Moro d'Alba, io ormai è diventato un master il fatto di dire che non ho il biglietto da visita di carta ma ce l'ho di vetro, perché chiaramente Moro d'Alba da questo punto di vista ha nel vino lacrima un ambasciatore di tutto rispetto, quindi occasioni per poter, limitatamente a un budget, avere una dignitosa spesa di rappresentanza, che non è ovviamente fatto di tarallucci, ma è fatto a volte di vino, è fatto a volte di un piccolo rinfresco, è fatto di una tergamena, è fatto di un mazzo di fiori, agli sposi o qualcuno che viene, ecco, questo è il livello molto contenuto. Non era possibile perché mancava questo regolamento e quindi ogni volta che si facevano queste spese non si sapeva mai come era il modo più corretto per muoversi. Il modo più corretto è la trasparenza. Se è una spesa di rappresentanza, magari la faccio risultare una spesa organizzativa, una spesa dell'altro tipo, no. Se io regalo una bottiglia di vino al prefetto perché viene a Moro d'Alba, è una spesa di rappresentanza e non devo dire che magari me la devo far regalare per potergliela dare, oppure la pago io, oppure, ecco. Però è trasparente, è una spesa che viene messa nell'amministrazione trasparente sul sito, è una spesa che viene comunicata alla Corte dei Conti e serve per fare in maniera corretta tutto questo regolamento. Ci sono interventi? Merici.
Sì, ecco, semplicemente per dire che come già spiegato dal sindaco, era uno strumento, ecco, che mancava e senza il quale appunto non era possibile accendere, insomma, delle spese che giustamente sono finalizzate alla proiezione esterna dell'ente per accrescerne il prestigio, mantenere pubbliche relazioni e quindi, ecco, è sicuramente uno strumento che va a migliorare quella che è l'immagine, insomma, dell'ente verso l'esterno. L'ho letto velocemente, è molto breve come, insomma, regolamento. Giusto specificare i casi di inammissibilità all'articolo 7, così corretto, insomma, anche inviare quelle che sono le spese elencate in un prospetto poi alla sezione regionale della Corte dei Conti. Quindi sotto questo punto di vista mi sembra tutto corretto. Sempre l'articolo 8 fa riferimento alla liquidazione, le spese verranno impegnate e liquidate dal competente responsabile, in questo caso sempre, insomma, il sindaco, perché è il responsabile amministrativo contabile attualmente,
L'unica cosa è che ovviamente il tetto è molto ridotto, come già spiegato, 2.800 euro, ovviamente non esistono insomma spese folli da mettere in atto, non si può spendere e espandere, però forse l'unico punto che mi viene ecco da fare è che magari tra i principi che sottostanno insomma a queste spese magari si poteva semplicemente aggiungere, che ne so, ecco, principi generali a cui fare riferimento, per esempio ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità rispetto a quelle che sono le finalità della spesa, oppure semplicemente la conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'intervento. Quindi faccio solo ecco, questo piccolo appunto che magari si poteva aggiungere per quanto riguarda ecco, i principi che sottostanno alle spese. Poi ecco, parliamo di un tetto massimo molto limitato, quindi comunque sia devono essere per forza incentrate all'economicità, perché non è che si possono spendere 100.000 euro.
Sì, queste considerazioni sì, uno poteva anche inserirci, t'assicuro che ci pensa la Corte dei Conti a verificare se sono spese non eccessive, congrue, e no, oppure il criterio di economicità e congruità della spesa. Bene, metto a votazione, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, 3 astenuti, immediata, questo pure è un regolamento uguale, quando viene pubblicato diventa operativo. Perfetto. Bene, allora direi che abbiamo concluso qua il primo consiglio dell'estate, oggi è il primo giorno dell'estate, ci rivedremo a luglio sicuramente.